生活の話。
Benvenuta.
Radio Alcantara nasce nella sede di Maldusa a Palermo.
Vuole amplificare le lotte transfemministe, anticarcerarie, per la libertà di movimento e l'autodeterminazione di tutte.
Alcantara in arabo significa ponte.
Alcantara è anche il nome di un fiume siciliano.
L'immaginario del ponte, diversamente dalle grandi opere inutili come quella sullo stretto, permette di unire popoli e territori oltre e contro le frontiere.
Il fiume rimanda alle potenze delle lotte e dei movimenti, il cui scorrere non si può fermare e il cui straripare rende fertili le terre che attraversa. Radio Alcantara è una radio aperta a tutte.
Contattateci se volete contribuire o raccontare le vostre lotte. Cominciamo questa presentazione, benvenute e benvenuti a tutti e a tutti. Prendo io 2 minuti proprio solo per raccogliervi in questo spazio. Questa è Maldusa, la sede di Palermo di Maldusa, che è un'associazione culturale ma soprattutto uno spazio politico, si occupa di facilitazione della libertà di movimento, ha 2 sedi, una a Lampedusa, questa di Palermo. Lo spazio di Palermo vuole essere proprio uno spazio di incrocio, no? Di realtà che sono attive nella nostra città e in questo spazio trovano un luogo, insomma, dove discutere, dove elaborare ragionamenti, sempre ovviamente in chiave anticarceraria, antifascista e antirazzista. All'interno di Maldusa ci sono tantissime attività, una tra le tante è per esempio Radio Alcantara, quella per cui stiamo registrando con questo microfonino. Quindi non mi dilungo oltre e passo la parola a Martina per cominciare.
Grazie Giuliana e tutte le compagne e compagni di Maldusa. Devo dire che la presentazione del numero 29 di Jacobin, che è dedicato ai confini, fatto qui a Maldusa, che appunto è un luogo, come ha brevemente accennato Giuliana, che sicuramente è espressione di un sapere che viene incarnato individualmente e quindi appunto attraversato e vissuto soprattutto quotidianamente da persone che le frontiere non soltanto le hanno attraversate ma le hanno ribaltate e rese appunto anche uno strumento per ripensare la vita quotidiana in maniera collettiva, mi ha subito riportato a un tema. Qual è il senso della presentazione di un numero come questo in un luogo in cui non ci sarebbe bisogno di un numero come questo? Beh, dall'altro lato il fatto che in generale una rivista che porta un sapere situato, qual è il valore di uno strumento del genere nei nostri spazi in questa fase? E quindi mi veniva in mente che non è un caso che 4 di noi hanno scritto in questo numero, che c'è appunto un articolo in dialogo tra me e Cher, mette al centro la storia di Ahmadou Bamba e la sua storia anticoloniale con il racconto del suo esilio durato 7 anni, 7 mesi e 20 giorni, e quindi questo esempio di disobbedienza civile, ed è un punto di riferimento nel numero, e che Deanna Dadusk e Claudia Spagnolo abbiano scritto un articolo che è stato posto alla fine di questo indice, quindi un po' anche come articolo che pone la prospettiva politica rispetto a questa riflessione aperta sui confini è fatta oggi, quindi che è una prospettiva che sicuramente di cui parleranno meglio di me loro, che però è una prospettiva appunto abolizionista da un punto di vista transfemminista, come i corpi oggi possono essere strumento anche di reciprocità e costruzione di questa confini di comunità, e quindi lo utilizzo anche in maniera ambivalente su una suggestione di Chiara Giubilaro, che anche qui presenta è invitata a discutere sul numero. Jacobin è una rivista che nel momento in cui è pubblicata crea comunità, e questa è anche una parte, diciamo, siamo anche noi, la facciamo noi Jacobin, a partire dalla presentazione, alla scrittura, e questo porta direttamente anche alla domanda come un numero del genere sia inutile, perché propone anche una riflessione teorica sul confine, che può essere per gli addetti ai lavori, propone una prospettiva, un ragionamento sul confine che può apparire sicuramente contraddittorio. Da questo punto di vista, diciamo, gli spunti teorici aprono a una riflessione necessaria sui confini oggi, ma allo stesso tempo ci riportano a questa domanda, no? A che serve parlare di questo qui, questo luogo in cui c'è un'esperienza viva? E quindi mi piaceva anche parlare della ricerca costante che la rivista fa sui linguaggi diversi e citare le quattro illustrazioni che sono state donate e che appunto rendono il numero particolarmente bello anche sia per la bellezza delle istruzioni, ma anche per questo progetto che viene proposto di spiriti resistenti, quindi di queste illustrazioni donate da Lorenza Canottieri, Andrea Ferraris, Francesca Mandarino e Andrea Serio, che propongono questo progetto che è nato nel 2022 per raccogliere fondi per aiutare le famiglie in cerca di familiari scomparsi. E anche questo, diciamo, è un pezzo di storia. Di progettualità portata avanti da Maldusa in collaborazione con altre soggettività. E quindi questo tema del chi produce questo sapere, per chi lo produciamo, anche quando siamo attiviste e ricercatrici, attivisti e ricercatori, siamo militanti, in che modo noi possiamo visibilizzare questa riflessione, in che modo la nostra produzione di sapere. In contesti in cui appunto anche di precarizzazione e mercificazione del sapere, in cui i progetti sulle migrazioni, diciamo, sono sempre più finanziati, in che modo scrivere di questo può, anche dal punto di vista accademico, può oggi e a partire da qui anche sempre più essere un terreno aperto per metterlo a disposizione della trasformazione e dell'utilità della vita delle persone. Dall'altro lato, un tema che possa essere utile rilanciare a partire dal numero è quale organizzazione abbiamo bisogno a partire dalla nostra quotidianità, dai nostri spazi, sia perché questo numero nasce e si trasforma dopo il mese di mobilitazione a cavallo tra settembre e ottobre. Marco Bertorello, diciamo, è un articolo che pone questa prospettiva, secondo me, in maniera utile perché conclude guardando alla necessità, oggi più che mai, dopo questa ondata che ha aperto finestre e anche ha lasciato degli strascichi, forse anche che se non affrontati insieme possono essere negativi, no? Di anche richiusura nel proprio intimo, nel proprio cerchio, la necessità di questo insediamento multiplo, di capire come gli spazi diversi possano rafforzarsi tenendosi aperti, ma anche praticando perché per me è il terzo tema centrale che volevo rilanciare passando la palla a Sherry, della necessità di capire come costruire le condizioni per un mutualismo, per una solidarietà che riesca effettivamente ad essere efficace per le persone, per le nostre vite e che riesca da un lato a basarsi sulle nostre comunità che esprimono i propri bisogni, ma allo stesso tempo appunto che guardino sempre a una solidarietà internazionalista e concretamente si guardi anche alla Palestina. Ci sono qua con noi le compagne di Bari, di Solidaria. Domani presenteranno il loro documentario sulle cooperative, sul legame con le cooperative palestinesi in Cisgiordania che abbiamo costruito in questi ultimi 2 anni. E questo legame concreto in questo dentro, oltre l'ondata di mobilitazione, ci porta un'attenzione costante su come il nostro essere qui oggi e anche la pratica della summud flotilla che ha portato, come Tatiana Montella e Rico Arrigo riportano al centro, no, a questo diritto anticoloniale, perché ha rimesso al centro la capacità dei corpi di riscrivere anche il diritto internazionale, ma allo stesso tempo mettendo al centro come questa pratica concreta dal basso, non può che basarsi appunto su una costruzione di organizzazioni che abbiano un approccio ecologista e che si guardino in maniera interdipendente. Quindi questi erano alcuni degli spunti che mi venivano in mente che volevo rilanciare sul piatto. E intanto mi fermo qui e ringrazio tutte, ma in particolare Sher per l'opportunità di aver scritto insieme e di aver posto per me alcune questioni centrali da cui partire anche oggi.
Ciao a tutti e a tutte, buona serata, benvenuti a Maldusa. Io sono Sersene e vengo dal Senegal. Vivo qua da tanto, sono attivista anche, sono responsabile della nostra comunità immigrante, anche come la comunità non sul base sulla politica, ma sulla cultura, anche la solidarietà della famiglia. I vicini sono una famiglia, Quindi le solidarietà a cui parliamo sono quelle che ci hanno insegnato i nostri genitori, come stiamo a stare, come noi siamo insieme. Questo modo di stare insieme che è qualcosa che sia unito per essere insieme. Quello può essere tante cose, può essere siamo ricercatori, siamo fratelli, siamo attivisti, ma comunque siamo tutti umani per essere scelto di essere qualcuno. Quindi quando parliamo della nostra filosofia, il nostro insegnamento di essere solidale contro me e altri, e non è che la cosa che l'abbiamo imparato o è qualcosa che siano i nostri valori che abbiamo aggiunto, sono pratiche, esiste prima di noi, è fondato da questo signore qui che si chiama Siamo Lubamba, e cui Martina ha parlato poco fa. Lui è un santo. Però è un santo che ha dedicato sua vita per rendere questo mondo migliore. Quindi quando lui era pronto per fare sua lotta, era un sheikh, una persona che aveva tanti seguaci di come scuola coranica e araba. Un giorno ha detto: chi veniva a casa mia per studiare e poi tornare a casa, ma chi vuole andare verso il Dio, salvare il mondo insieme, insieme vieni con me. E quindi lui che ha diventato una persona che lotta, e quando ha iniziato la sua battaglia verso l'umano, soprattutto verso colonialismo, perché noi con il Senegal siamo colonizzati dai francesi, quindi quel periodo la nostra cultura veniva negata e la nostra religione veniva negata. Quindi lui è la prima persona che prende il suo coraggio affrontando i coloniali, dicendo che voi non siete Dio come dicete. Dio è quello che ha fatto voi, fatto me. E questo ha creato il suo asilo per 7 anni, 7 mesi, 20 giorni in Gabon. E quando è tornato in Senegal pensavano che nessuno lo segue, ma la gente continuavano a amarlo di più, perché è un battaglia di essere noi stessi, un battaglia di essere liberi, di scegliere, di viaggiare, di essere noi stessi, di più interessi di tutti, e quindi una solidarietà che vale una vita. Quindi siamo nati su queste famiglie dove condividono ogni cosa. La casa mia è casa tua, la mia soldi è sua. Quindi abbiamo imparato per poter contare sugli altri, soprattutto costruendo con la fiducia e la volontà. E quindi quando parliamo della solidarietà, io sono stato la gente che parlo sempre per gli altri. E quindi nel 2014, quando ero in Libia per poter passare qua, prendo il gommone, arrivando qua in Italia, il mio primo giorno che sono sbarcato mi hanno portato in prigione. E quindi non ho dovuto avere possibilità di essere al centro di accoglienza o nella comunità. Quindi ho vissuto il carcere e io ho vissuto che questo sistema, come quando sta rovinando l'umanità che abbiamo noi, quanto la cultura e la dignità. Quindi valeva la pena di lottare, perché la situazione che viviamo dentro il carcere è molto, molto grave, dove uno che è venuto da altro mondo, arrivato da altro mondo, senza nessuna accoglienza di benvenuto, ma accusandolo, non aiuta l'essere umano di essere te stessa. Mi abbiamo visto che doveva fare tanti danni, vulnerabilmente, tanti ragazzi che stavano male fisicamente, anche mentalmente, perché si rispetto di un diritto di viaggiare, di conoscere il mondo, di contribuire, perché il modo in cui noi facciamo la lotta non deve difendere i nostri problemi. Ora abbiamo i problemi, dobbiamo lottare, perché non ci bisogna subire una minaccia, una violenza per essere qualcuno che ci lotta. Sono argomenti che ha basato le nostre vita quotidiane, sono una vita che cresce con i suoi problemi, quindi bisogna basarci su di noi stessi, capendo che questa lotta che facciamo è costruire i rapporti e parlando dei fatti per unire insieme. Quindi la mia esperienza è che io, quanto il mio problema, quanto un ragazzo immigrante, non sono qui per difendere che sono stato in carcere o sono stato in Libia. Vuole che noi contribuiamo, il motivo per cui abbiamo diritto di viaggiare, il motivo per cui arriviamo qui per ostaggiare, il motivo per cui arriviamo qui per lavorare, i diritti che vengono negati. E quale motivo l'hanno negato? Perché è un politico europeo che occidentale che si tratta così. Quindi siamo qui per rispondere pacificamente, non dei puntare le guerre, ma la guerra qui pacificamente, non le armi, ma dei parole, dei fatti, base della solidarietà, rispetto, solidarietà e tolleranza. Quindi Ahmad Obama si è insegnato come ci dobbiamo guadagnare fiducia di noi e altri. Quindi questa solidarietà è un percorso cui noi vogliamo portare avanti, la faccia a faccia, vedendoci che abbiamo un problema, abbiamo bisogno di pietà, un po' di solidarietà per poter vincere questa situazione che viviamo qui. E quando ho passato i miei giorni in carcere, i miei giorni in Libia, ho dovuto sempre dicendo che non c'è niente strada facile nella vita per raggiungere i suoi obiettivi. Io, quando ero piccolo, la mia casa era a casa di tutto il carcere. Venivano la gente con diversi problemi, ma arrivando a casa ci sediamo a parlare, avendo una fila da seguire insieme. Quindi sono nato di fare parte su questo tema. Quindi quando sono arrivato qua in Italia ho dovuto dare il mio di più che a me per poter avere possibilità di vedere i fratelli faccia a faccia, a chiedere fratello come stai davvero, sapendo come stai, come sto, per poter capire come possiamo vivere, perché veniamo abbandonati su questi sistemi che sono mondi diversi. E quindi lì abbiamo, sapendo che noi viviamo dove poche persone sono la nostra parte, considerando che siamo umani, che cerchiamo un mondo migliore, una vita migliore, non decolpandoci su cosa sta succedendo. Io dico sempre: l'Italia ha i suoi problemi. Il problema in Italia è stato quando l'Italia è Italia. Non è che i migranti o altre persone hanno portato dei problemi. I problemi c'erano prima, però quando ci sono questi mondi, tempi duri ultimamente che viviamo, le crisi, la gente avranno paura. Quindi chi viene prima a parlare viene ascoltata. Quindi c'è i materiali di politicamente sulla migrazione, sulle carceri, sulle campagne, che noi vogliamo rispondere non da faccia a faccia che non avete ragione, abbiamo ragione noi, ma farli capire che stanno sbagliando. Vivendo solidarietà, contribuisce quando vogliamo, dove non siamo. Quindi qui siamo, qui una casa chiamata Malduse, dove mettiamo ogni problema sul tavolo, ogni pensiero, ogni contributo per noi vale tanto, perché da quasi 300 anni che viviamo questo problema di colonialismo, dove i nostri pensieri non vengono accettati o la nostra pelle viene giudicata. Quindi vogliamo mettere un mondo migliore dove i confini non esisteranno. E quando una persona è nata, vuole crescere, ma crescere non significa essere migliore di altri. È crescita per essere migliore di te. Non camminavi, prima cammina, non parlavi, dove parli, inizia lo studio. Quindi di crescere quando migliore di te, ma non di altri. Ma siamo arrivati a un mondo dove la gente cerca di essere migliore di altri, più bravo di tutti. Quindi questo ha causato i confini, ha causato il razzismo, l'ignoranza, ha causato anche i concorrenti, che noi, quello che abbiamo imparato dalla solidarietà di bifallismo, non c'è questa concorrenza nel modo in cui salutiamo l'uno e l'altro. Se io vedo un fratello o una sorella, ti rispetto come sei un parente che sei più grande di me per darmi ordine. E così, se tu rispetti con me, non ci siano i momenti di vedersi la gelosia o l'ignoranza, perché vede questa persona ha bisogno di me come io ho bisogno di lui. È lì che c'è tempo di vederci faccia a faccia, chiedendoci come stai, parlandoci, capire a che punto dobbiamo lottare. Quindi io direi sempre che questa lotta qui facciamo è una guerra, ma non la vinciamo con le armi, la vinciamo con le informazioni. Queste informazioni che è vale, che siamo tutti attivisti, ricercatori, ma siamo qui sullo stesso tema, anche se parliamo lingue diverse, sul tema siamo tutti compagni e compagne. Quindi questo è un progetto a lungo termine che va a costruire insieme, va a valutare, va a discuterne e trovare modi giusti, perché se la gente qui ci accusano di questa situazione, anche loro sono pronti a rispondere. Noi dobbiamo andare a rompere il loro modo di vedere, il modo di fare. Per avere queste cose bisogna un aiuto di ognuno di noi. Bisogna di vedere le cose ogni modo possibile per costruire gli strumenti giusti per poter combattere. Quindi la mia filosofia è che quando io do il massimo, la faccio con la disciplina. Non la faccio perché ho vissuto la violenza. Non la faccio perché adesso ho posizione di farlo. Io me la faccio perché qualcuno deve farlo. Questa disciplina vale per ognuno di noi, che qualcuno deve fare qualcosa. Quando e come ne parliamo e discuteremo e dopo le soluzioni ci saranno. Perché finché noi lottiamo, vinciamo. Perché non ci tratta di... Perché finché noi andiamo a prendere siamo già persi. Quello che abbiamo perso è quello che noi viviamo quanti migranti, vedendo fratelli che sono in carcere ora, vedendo fratelli che già sono qua fuori, alcuni non hanno casa, non hanno dove mangiano, non sentono la loro famiglia degli anni, alcuni sono in strada, quindi questa battaglia che abbiamo in comune, ma vedendoci, accettandoci dove siamo, perché bisogna accettare i conflitti per poter avere strada giusta, quindi per me ogni soggetto sul questo aspetto di queste riviste, come costruire un mondo nuovo insieme, come vogliamo noi, per me ci sta continuare a costruire più rete di solidare, di lotte per poter andare avanti. Grazie a tutti.
Grazie Chef, per chi non mi conosce io sono Bassiro Dembele, partirei subito anche da alcune riflessioni che sia quello che ha detto Chef, sia alcune riflessioni portate all'interno della rivista riguardo le tematiche del colonialismo, ma anche per quello che riguarda l'immigrazione in generale. Il colonialismo, perché il colonialismo soprattutto partiamo da un concetto storico, un concetto storico il quale è una narrazione scritta esattamente sulla visione e l'ideale, il potente in quell'epoca che voleva, come voleva che venisse narrata la storia, come voleva che i confini venissero tracciati. Evidentemente è quello che si vede ancora oggi, nonostante, vuol dire, dopo secoli della fine del colonialismo, però comunque, ma anche tutto quello che è successo in quell'epoca lì, nelle zone dell'Africa, se guardiamo nella mappa oggi, c'è un problema gravissimo che sono conseguenze dirette dal colonialismo. Una di queste conseguenze è esattamente il traccio delle confini tra gli stati africani, attualmente è abbastanza problematica. In questi confini non si prende molto spesso non si prende le armi per reclamare i confini di qua e di là, e forse questo è anche dovuto perché che la storia dell'Africa non è vero che è iniziata dalla narrazione coloniale come vengono insegnate nelle scuole, come se l'Africa non avesse mai avuto la sua propria storia, come se davvero la civilizzazione africana fosse iniziata a partire da quello che chiamate gli esploratori, però comunque che erano coloro che facevano le missioni politiche, erano lì per fare la missione della politica e portare anche la missione della Chiesa, che hanno partecipato dei fatti terribili, soprattutto in tutti i territori che sono stati insediati nella storia. Esattamente, le popolazioni sono state separate in base agli interessi colonialisti, quindi l'occidentale, per dividere in base ai loro interessi, quindi tu prendi questa parte, io prendo questa, senza prendere minimamente in considerazione che stanno dividendo delle famiglie, perché è quello che risulta oggi e forse per fortuna è quello che fa sì che ancora non si prende le armi per reclamare i confini in Africa, perché c'è la consapevolezza che dall'altro lato ci sono alcune parti delle famiglie dall'altro lato. La missione grande dietro, che era lo scopo del capitalismo dietro tutto ciò, perché ci serviva, come diceva Hegel ai suoi tempi, no? Se in un regno, per poter stare bene, per far stare bene il suo popolo, se questo necessita di andare a conquistare i territori altrui per poter prendere le risorse per far sì che il suo popolo possa stare bene, va fatta, il re doveva fare quello, per poter governare meglio. Ed è quello che hanno fatto distruggendo più o meno tutte le risorse di molti stati che sono stati insediati a quei tempi dal colonialismo, che di conseguenza oggi l'Europa ci si ritrova con certi flussi di immigrazione e di cui si inizia a lamentare per dire no, perché i migranti sono troppi, ma che sappiamo benissimo che è questione di propaganda, perché i numeri di migranti sul territorio europeo rispetto alla popolazione europea non c'è da fare paragone. Quindi è tutto propaganda politica, ma non si pensa in conseguenza il perché la persona ha lasciato il suo paese d'origine e ci si ritrova qui. Sono tantissimi i fattori che sono dietro a questo concetto qua, sia degli interessi capitalistici, che sono capitalismo attuale esattamente, che sono quelli ancora applicati nei stati dove manodopera costa poco. Questi sono portati i confini, che hanno portato delle ingiustizie e che portano a mettere delle confini anche invisibili, che sono quelli che succede nel mare Mediterraneo qui, e di conseguenza siamo noi i primi colpiti da questo fenomeno, dalle numerose leggi europee continuano ad adottare delle nuove normative di continuo contro l'immigrazione, che ci sono delle contraddizioni a livello normativi. Chi vive in Italia giustamente dovrebbe saperlo che dall'anno scorso ad oggi ci sono continui conflitti tra il governo e il tribunale sulle nuove normative, su quello che riguarda anche il progetto verso l'Albania, perché non vanno contro le normative europee e di cui l'Italia ha anche l'obbligo di rispettare quelle normative. È il fatto una persona in questo ambito dell'immigrazione che si fa tutto questo percorso per arrivare qui, di cui la persona gli vengono puntate gli armi in testa, o tu fai questo o preferisci la vita e la morte, perché se tu lo guidi gomone per arrivare, per portare queste persone, io ti ammasso. Non ho nessuna conseguenza. Perché siamo arrivati a questo punto? Anche lì parlo chiaramente della Libia e della Tunisia, ma anche lì sono conseguenze dell'Unione Europea che hanno permesso che tutto accade, perché prima del 2011, se non avessero andare a uccidere il Gheddafi portando l'insicurezza nello stato libico, non sarebbe successo tutto questo fenomeno qui, perché l'Europa l'ha chiamato dittatore semplicemente quando era scomodo, però quando era comodo era il partner, l'ottimo partner per fare l'affare, per fare il business. E quindi quando si è posto il limite, perché ha iniziato a pensare del suo popolo, ha iniziato a pensare l'Africa in generale, cercando di adottare la sua visione, una visione panafricanista, evidentemente non stava bene per l'Europa, perché significava andare a rimettere in discussione determinate normative e determinati gli accordi bilaterali, anche a livello tra l'Unione Europea e l'Unione Africana, andava a rimettere tutte queste questioni in discussione, che non erano altro che questioni economiche. Molti stati come africani si ritrovano in una situazione disastrosa a causa dell'esplosione della Libia, e ha portato tutti i conflitti del deserto. In Africa in quei momenti di tutto deserto non si parlava di jihadismo, ma oggi, dopo la caduta del Gheddafi, fino ad oggi si parla di jihadismo. È l'Europa stessa che si presenta al deserto come salvatore, quindi ha passato 10 anni, non è riuscito a salvare manco uno, se non per andare a creare ulteriori danni. Quindi, nonostante tutto ciò, si vorrebbe che le persone di qui devono soffrire in quelle conseguenze delle politiche e delle decisioni dell'Unione Europea, le persone devono rimanere lì, continuare a soffrire, mentre l'Europa cerca di migliorare e continuare a usufruire quello che è risorse di quelle popolazioni lì, che non possono usufruirlo, perché avevano tutto sottratto, avevano tutto esportato in Europa per trasformare delle materie prime, e di cui vengono rivenduto molto spesso a quel paese lì a un prezzo che non si possono permettersi di acquisire quei prodotti. E quindi dove rimangono qui in Europa, perché i cittadini europei possono permettersi di acquistare questi prodotti. Le leggi sono valide solo se mi convengono, se non mi convengono non me ne fotte delle leggi. E questo è quello che sta succedendo. Sappiamo benissimo che il flusso di migrazione che è arrivato in Italia ha contribuito tantissimo nello sviluppo dell'economia nazionale italiana, però che ha parlato pochissimo. Non si va a dire che i migranti hanno collaborato nello sviluppo delle industrie italiane, nello sviluppo dell'economia italiana. Non si parla tanto. L'unica cosa che viene parlato oggi è di continuare a prendere delle misure restrittive nei confronti dei cittadini e extracomunitari, come vengono chiamati, perché ciò che fanno non viene considerato. Adesso, oggi, se non ci siano stranieri nei campi agricoli, oggi, in Italia, il Made in Italia che fine farà? Sarà sempre lo stesso Made in Italia. Quanti stranieri che stanno lavorando nei campi e stanno facendo vivere un sacco di aziende italiane, che facevano vivere anche noi, chi non lavora nelle campagne, però comunque consuma i prodotti che sono stati lavorati dai migranti, da coloro che per lo Stato sono illegali. È comodo per tutti, perché non ti tocca, non tocca la tua famiglia, quindi è comodo. Però quel migrante, quel povero, che cosa ha combinato? Dov'è il suo colpa? Il permesso di soggiorno? Ok, questa è la legge che prevede, deve avere un permesso di soggiorno per poter stare in questo Stato. L'ha chiesto, ma perché non lo danno? È lo Stato che sceglie ogni anno quanto permesso di soggiorno da rilasciare ai cittadini stranieri. E le commissioni esattamente ascoltano le storie delle persone, che è anche vergognoso, perché il fatto che io non ti posso dare un permesso di soggiorno se non vado ad ascoltare tutta la tua storia da quando sei nato fino a quando sei arrivato in quell'ufficio lì, è abbastanza vergognoso. Perché le persone che vanno a queste interviste non saranno, quelle persone non saranno mai disposte di accettare condizioni del genere. Il soggetto straniero viene sottoposto a questo processo. È umiliante, ma lo stesso non gli viene concesso un permesso di soggiorno, come se lui avesse voluto di non volerlo. E poi cosa succede? Ci lamentiamo oggi che negli Stati Uniti c'è l'ISE che spara di qua di là, e quello che succede alla polizia italiana è nascosto. Ce ne sono tantissimi poliziotti italiane che sono razzisti e trattano malissimo gli stranieri come se non fosse umano. Scusa, la normativa è chiara, quella internazionale è chiara, la Convenzione di Ginevra è chiara. Colui che chiede protezione internazionale deve essere accolta. Però no, l'Italia preferisce chi scende dall'aereo e non vuole ritornare perché ha soldi di pagare biglietto andata e ritorno dal suo paese all'Unione Europea, non viene trattata male, anche se il suo visto scade e decide di rimanere, è comunque trattata bene. Però colui che chiede la protezione perché scappa da qualche pericolo, lo stesso viene trattata male. Trattata male da chi? Dallo Stato di diritto. E quale Stato di diritto parliamo a questo punto? Quindi Stato di diritto è valido soltanto se tu sei nato in uno Stato privilegiato, ma se tu sei nato da uno Stato di terzo mondo, come dicono, lo Stato di diritto non è valido per te. Tu non puoi essere rispettato. Devi continuare a sottometterti. E questo è il livello in cui ci siamo ritrovati oggi. Noi facciamo quello che facciamo noi quotidianamente, è quello. Cercare di cambiare la narrazione della storia. Dimostrare pubblicamente e apertamente come sono le cose. E li abbiamo visto qua. Abbiamo diversi fratelli che sono stati fermati senza dire il perché sono stati fermati. Non possono permettersi di dire no, il mio cellulare me lo devo tenere. Subito gli tolgono tutto. Queste sono delle illegalità. E quindi che dobbiamo avere il coraggio di dirlo, di raccontarlo continuamente. La zona rossa in questa città qua ce lo dimostra. Abbiamo visto, abbiamo veramente quanti dei nostri fratelli che sono passati in questo spazio qua e si sono lamentati perché sono stati umiliati per strada, perché venivano continuamente controllati. Invece nello stesso momento qui, mentre i turisti stanno sfilando con risate, tranquillità. Ma perché essere migrante significa sei pericolo pubblico? Cioè, questo è il concetto, il pensiero. Cioè, noi ci siamo domandati su questo. Non abbiamo saputo la risposta e io spero che nella discussione venga fuori se c'è una risposta, che essere migrante significa che sei un pericolo pubblico.
Allora, ciao a tutte e tutti. Allora, quando ci siamo visti un paio di giorni fa, un po' per parlare dell'organizzazione di questo incontro, a un certo punto ci siamo un po' guardate e Martina chiedeva qual è un po' il senso, no, di presentare qua il numero di Jacobin e abbiamo provato un po' a dirci, no, di forse sarebbe stato utile provare a stare un po' scomode, no? Provare a portare qualche riflessione che non sia su quanto è bello il numero, quanto siamo brave noi come attiviste e ricercatrici, ma provare magari un pochettino a scomodare qualcosa. Quindi, anche se ho il mio quadernino block note, non ho nulla di sensato, secondo me, da dire, però provo a buttare magari delle domande e partendo un po' dalla mia posizionalità, da chi sono e qual è il punto di vista da cui provo a formulare queste domande che, rileggendole, mi sembrava che forse sono più dirette a quante quanti di noi sono in una posizione di privilegio, forse, quante quanti di noi la solidarietà la praticano da un punto di vista privilegiato. E parto dalla mia posizione comunque di ricercatrice precaria, bianca, italiana, cittadinanza ottenuta da età adulta, però comunque ottenuta e garantita, e quindi provo a buttare qualche domanda. Parto un po' da una cosa che mi ha colpito un po' di questo numero di Jacobin, cioè la capacità un po' dei vari contributi di mettere insieme tre storie diverse, tre lotte, tre sistemi diversi, che sono quelli del capitalismo, della produzione dei confini e del sistema carcerario. Sono tre sistemi che secondo me sono accomunati da una cosa, sostanzialmente, che è quella di essere sempre stati presentati come il migliore dei sistemi possibili, in qualche modo, è quella a cui non esistono delle alternative, o perlomeno non è facile pensare delle alternative. Quando noi facevamo, ad esempio, il gruppo di lettura transfemminista abolizionista sul carcere, molte volte ci siamo un po' scontrate, no, su la grande domanda, no? Ok, aboliamo il carcere e poi cosa? Oppure, ma l'aboliamo per tutti e tutte, ma ci sono certi crimini che magari in realtà ci mettono un po' scomode, senza arrivare mai poi in fondo, no? Questa cosa ci ha messo un pochettino nella posizione di continuare comunque a interrogarci un pochettino. In uno dei contributi proprio della rivista, a un certo punto, ad esempio, c'è, se non sbaglio, una sindacalista che dice: vabbè, ma anche in un mondo socialista comunque non è che immaginiamo la deregolamentazione totale dei confini, ma anche in un mondo socialista svariate ragioni per controllare chi entra e chi esce continuano ad esserci in qualche modo. E a me è capitato anche varie volte, lavorando, facendo ricerca con persone in movimento, richiedenti asilo e rifugiati, che mi venisse detto: ma in che senso tu sei abolizionista dei confini? Io ho fatto domanda di asilo perché me lo merito, ma in che senso aboliamo tutti i confini, no? Proprio per indicare quanto è radicalizzata dentro di noi. Io sono arrivata all'attivismo e alla mia posizione di recente, quindi parto problematizzando anche proprio chi sono e come faccio tutto questo. Ragionando tutte insieme, quindi, siamo arrivate, secondo me, a uno spunto che danno questi contributi, a provare, non è provare, è sottolineare un po' l'importanza di creare dei nuovi immaginari, mi ha detto creare delle contronarrazioni e creare dei controspazi. L'intervista con Sheikh mi ha fatto pensare un po' a questo, perché a un certo punto si parla proprio della riappropriazione delle parole, no? Laddove tu dici smettiamole di dire scafista, ma noi diciamo capitani e ne andiamo orgogliosi. E anche alla fine un po' tutte le pratiche di solidarietà, di mutualismo dei ragazzi baifalle che io sto imparando a conoscere in questo spazio sono un esempio un po' di questo, no, continuo tentativo di costruire dei controspazi, delle contronarrazioni, che io continuo a vedere comunque come estremamente difficile in qualche modo, qualcosa che continua in qualche modo a interrogarci continuamente. E da qua mi è venuta un po' la domanda, quindi, e quindi la solidarietà. Ok, la solidarietà che attraversa questo numero, attraversa il nostro spazio, attraversa tutte le pratiche, tutto quello che facciamo. E mi è venuto quindi da interrogarmi su quali sono un po' i limiti della nostra solidarietà, ok? Possiamo addirittura dire che ci sono dei limiti alla solidarietà che facciamo, o è un tabù? Possiamo problematizzare un pochettino la nostra posizione di attivista e di militante e di solidali? E quindi sono partita con un po' una mia riflessione su quali sono i diversi attori che praticano solidarietà, su come viene concettualizzata un po' la solidarietà, no? C'è un livello alto di solidarietà che, diciamo, chi milita, magari chi fa anche ricerca, ma anche chi è attivista senza necessariamente avere, no, una base di ricerca teorica, ormai dà un po' per assodata questa critica, che è l'appropriazione in qualche modo egemonica della solidarietà da parte di attori istituzionali degli stati nazioni europei, no? Questo arrogarsi un pochettino il diritto di stabilire da parte delle istituzioni degli stati europei che cos'è la solidarietà, no? Questa costruzione un po' di una gerarchia morale in cui a praticare solidarietà, questa gerarchia morale in cui in cima ci sono le istituzioni europee bianche che costruiscono, no, arbitrariamente delle categorie, no? La vittima. Poi nel ciclo di lettura abbiamo parlato anche del libro La vittima perfetta, e io devo dire che da attivista, da ricercatrice, da persona con background migratorio, certe riflessioni da sola non le avevo mai fatte. No, sul perché mobilitiamo così tanto, ad esempio, la costruzione della vittima, perché ci mobilitiamo per donne e bambini anziani, perché gli uomini invece, insomma, rimangono sempre un pochettino in fondo alla nostra categoria, alle nostre gerarchie morali. Come dicevo, a me viene facile un pochettino magari criticare questa costruzione della solidarietà, no? Che va a depoliticizzare poi le lotte dal basso, no? Se io mi prendo su me stessa il diritto di stabilire chi può essere solidale, chi no, chi è vittima, chi no, la conseguenza diretta è poi andare a criminalizzare tutto quello che esce da queste categorizzazioni, andare a depoliticizzare le lotte dal basso e criminalizzare quindi il collegamento anche che mi veniva con il sistema carcerario. Forse una cosa in cui però mi ritrovo meno e su cui vorrei ragionare un po' è quali sono proprio i limiti della nostra di solidarietà, quella che pratichiamo tutti i giorni. In questo sistema attuale, in cui vediamo un crollo, alla fine dice uno degli articoli del sistema multilaterale, in cui il diritto internazionale è completamente svanito e sgretolato. Io mi sono laureata in scienze politiche, cresciuta con questo mito fanciullesco del diritto internazionale che risolverà tutti i nostri problemi, mito abbandonato da moltissimi anni comunque. Mi viene da chiedere un po', possiamo un po' ridiscutere anche fra noi come stiamo agendo la solidarietà? E penso a due casi, e qua butto forse degli esempi che sono un po' scomodi, però penso che questo è uno spazio sicuro anche per farlo, no? Nel numero viene citata la Global Sugul Flottiglia, no? E a un certo punto c'è una frase che viene detta su quanto sia stata abile la flottiglia a evitare la costruzione del discorso del salvatore, il salvatore bianco. E io qua mi chiedo, davvero? Cioè, forse possiamo interrogarci un po' su questa cosa. Io da genovese il CALP lo conosco, so le lotte e le rivendicazioni che il CALP ha fatto ben prima dell'iniziativa della flottiglia. Però a me quella frase del mobilitiamoci se toccano a uno di noi e chiudiamo tutto non mi è uscita. E quindi questa è una cosa che butto qua, sulla quale forse penso che valga la pena un po' continuare a costruire qualcosa insieme. Un altro caso che mi viene in mente è quello che sta succedendo in questo momento sia in Rojava che in Iran. È la solidarietà selettiva che sta interessando un pochettino queste aree. Con solidarietà selettiva non intendo tutti i discorsi populisti che circolano in questo momento sul perché vi siete mobilitati per la Palestina e non per l'Iran. Io da iraniana me ne sento dire ogni giorno, ma tu da iraniana com'è che sei solidale con la Palestina? Ma tu da femminista com'è che sei solidale con la Palestina? E veramente non ne posso più. Però anche lì mi chiedo, si può ragionare forse anche sulla selettività nostra intrinseca in queste lotte, sul perché molti spazi compagni anche di sinistra stanno facendo un po' fatica forse a trovare un equilibrio fra la posizione antiimperialista, quella solidale, quella transfemminista. Quindi, Cla, visto che il vostro contributo forse era anche proprio su come la prospettiva decoloniale, transfemminista e abolizionista è l'unica in qualche modo che ci può guidare, io mi domando, cos'altro possiamo fare? C'è qualcosa che possiamo decostruire anche di noi stesse? C'è qualcosa che possiamo migliorare? Qualcosa che ci sfugge? Grazie.
Sono Claudia. Grazie a tutte le persone che hanno parlato prima di me, grazie Shek, grazie Bass per i vostri interventi fondamentali, grazie Rassa anche per aver aperto queste riflessioni, non penso che sarò in grado assolutamente, anche per una questione di umiltà, proprio rispondere. Io quello che posso dire è che sono contenta che queste questioni vengano aperte anche in momenti di dibattito più ampi, perché penso che magari negli scorsi mesi, magari noi nel nostro piccolo, anche con fatica e momenti di difficoltà personale, collettiva, abbiamo cercato a volte di interrogarci come possiamo praticare una solidarietà che sia profondamente decoloniale, transfemminista. Ok, cominciamo da noi, cominciamo dai nostri spazi, cominciamo dalle nostre cominciamo anche da delle letture, che comunque è quello che diciamo sempre, che comunque siamo cresciuti all'interno di un sistema che ci ha inculcato fino all'ultimo centimetro del mignolo quanto è normalizzato essere razzisti, coloniali, per cui è un percorso il dovere di, a partire da noi, di portare avanti. Mi ha fatto pensare, sono contenta che in realtà hai ritirato fuori anche il testo di Mohammed Al-Kurd, perché a me quello che mi aveva proprio toccata fin dall'inizio è che veramente lui pone questa critica feroce nei confronti della solidarietà bianca occidentale, che veramente si mobilita e a volte appunto riesce a solidarizzare solamente nel momento in cui si confronta davanti a vittime perfette. In questo caso lui lo dice a volte anche in maniera molto brutale nei confronti solo di donne o bambini, tra l'altro svuotandoli totalmente del loro potere di azione e anche potere rivoluzionario nei vari contesti politici. E una cosa che ho apprezzato, che a volte anche nei nostri, cioè noi come transfemministe ci interroghiamo molto anche su un linguaggio che sia il più possibile anche inclusivo, lui in quel contesto dice, in questo libro l'usare il maschile sarà una scelta politica, perché voi dovete guardare in faccia l'uomo palestinese, quello che per voi è brutto, cattivo, criminale, terrorista. Dovete interfacciarvi con lui e capire che cosa significa per noi palestinesi resistere ad un regime coloniale come quello dell'entità sionista. Credo che già questi primi momenti, penso che andrebbero fatti sempre di più, in maniera sempre più allargata, in maniera da arricchire il nostro, almeno la nostra visione, e poi capire come collaborare e come lavorare assieme, come andare ad abolire queste strutture. Su questo, però, penso che magari nell'articolo che abbiamo scritto con te abbiamo cercato di portare può risuonare magari un po' teorico, anche evocativo, però una prospettiva che è quella transfemminista e abolizionista, che in qualche maniera vediamo come unica possibile postura per combattere questi regimi e sistemi di oppressione. Penso che anche all'interno di questo spazio politico qua di cui facciamo parte, tanto tempo che cerchiamo di portare avanti dei discorsi che vadano dalla lettura oppure insomma, dagli interventi politici che leghino profondamente il discorso della concatenazione della violenza dei regimi di frontiera e del sistema carcerario industriale come sistemi di oppressione violenti che non possono essere letti in maniera separata. E questa è una cosa che apro anche io come riflessione, penso che anche magari nei movimenti politici, sociali che attraversiamo, sia i confini che le prigioni sicuramente magari non vengono mai viste come luoghi positivi, cioè da una parte ci sono muri, checkpoint, morte, dall'altra ci sono sbarre, celle, comunque isolamento, però è una continua riflessione per comprendere il legame stretto proprio di coesistenza, co-sopravvivenza e co-rafforzamento anche di questi sistemi. Il testo si chiama Un muro è solo un muro e può essere abbattuto, che è un'affermazione che nel 1987 pronunciò Assata Shakur, che è una militante del Black Panther Party, che fu che in maniera proprio non metaforica, e in questo ringrazio Dea perché è la parte, di un testo che ha, la parte del testo che ha curato lei, cioè proprio in maniera non metaforica parla proprio di quelle mura che l'hanno incarcerata e da cui lei comunque è evasa. Io penso che, cioè, da questa affermazione, da queste parole, da tutta anche la critica femminista teorica, ma anche proprio che poi si traduce in pratica politica immediata anche del femminismo nero, penso Angela Davis, Audre Lorde, Ruth Gilmore, come proprio ci insegnano a guardare a questi sistemi in maniera totalmente intrinsecamente legata, come penso che anche dalle letture, dai discorsi, dalle pratiche politiche che portiamo avanti, come dobbiamo in qualche maniera smettere di leggere il carcere come risposta alla violenza, ma come proprio conseguenza istituzionalizzata totale della stessa, esattamente come dovremmo smettere di guardare ai confini o alle frontiere come delle linee neutre che dividono degli stati o dei territori, sia in madre sia in terra. No, si tratta di dispositivi attivi proprio di violenza che producono confinamento, deumanizzazione, infantilizzazione, vittimizzazione e morte. Cioè, perché dico, non ci sono arrivata, eppure io sono arrivata da poco a questa postura, che però una volta che secondo me cominci a incarnarla o comunque a comprenderla, non torni proprio più indietro. Penso a quel pezzo di Angela Davis in Aboliamo le prigioni, in cui lei dice che almeno nel suo contesto territoriale, quindi gli Stati Uniti, come il sistema carcerario industriale, per come è adesso, quindi nell'epoca contemporanea, sia proprio stato il frutto e la conseguenza della volontà dello Stato di continuare a criminalizzare quelle parti di popolazione razzializzata che un tempo veniva gestita attraverso la schiavitù. E quindi, una volta terminata la schiavitù, come continuiamo a confinare o gestire questi corpi che non ci piacciono? E dobbiamo continuare a deumanizzare. E la prospettiva transfemminista abolizionista, cioè, ci fa proprio capire come sistema carcerario industriale, regime di frontiera funzionano proprio come tecnologia e anche gerarchia di genere, razza e classe, cioè decidendo automaticamente chi è legittimo, chi invece è illegale, quindi chi può vivere, chi invece è sacrificabile e quindi può essere lasciato morire. Penso al fatto che non è un caso anche che le politiche migratorie oggi siano strettamente legate anche a quelle penali, quindi detenzione amministrativa, carcerazione preventiva, criminalizzazione della povertà e della migrazione come un unico grande sistema di controllo e gestione, come appunto strumento punitivo. Mi viene in mente anche proprio settimana scorsa, si è presentato qui un testo che si chiama Abolire la sicurezza. Secondo me il transfemminismo abolizionista ha una critica molto profonda a questo concetto. Che significa sicurezza? Sicurezza per chi? A a discapito di chi altra, invece? Questo sistema non ci rende sicure, ma anzi si basa su una sicurezza che fa paura, che appunto continua a marginalizzare, ad escludere e a confinare delle soggettività. E da qui secondo me arriva la postura abolizionista, che non significa solamente smantellare tutte le prigioni o aprire tutte le frontiere anche, ma significa proprio fare un lavoro molto di fino e quindi quotidiano, costante, di smantellamento di tutte quelle logiche di pensiero e costrutto che ci fanno pensare a, appunto, la punizione, la criminalizzazione, la marginalizzazione come delle risposte naturali all'interno della nostra società. Quindi non parlo solamente del momento in cui ci relazioniamo a questi sistemi violenti, ma anche il modo in cui io magari mi relaziono a Giuliana, amica mia, e come mi relaziono, compagna, sorella mia, o come mi relaziono alla mia collettività o alle persone con cui sono in questo contesto o in altri contesti. In questo senso l'abolizionismo diventa pratica quotidiana costante. Io sono molto contenta di fare parte di questo spazio perché veramente cresco ogni giorno e penso che sono molto contenta di avere sempre al mio fianco i ragazzi, Aiefal, che ringrazio profondamente perché insegnano ogni giorno che cosa significa fare solidarietà, perché l'abolizionismo significa attuare pratiche di cura, di mutuo soccorso, mutuo aiuto, pratiche di solidarietà quotidiane. Io penso a questo spazio come, ragazzi, veramente, cioè, quando una persona entra in questo spazio, la frase che è ormai lo slogan dei movimenti no border, leave no one behind, che però a volte ce lo dimentichiamo, questa cosa qui, invece secondo me non è per romanticizzare o altro, però io sto imparando tanto anche da questo tipo di solidarietà. Questo non vuol dire nemmeno che qua siamo arrivate ad una soluzione, però c'è sempre del cibo per qualcuna o qualcuno, forse anche sempre il fatto che ci sta supporto per i fratelli o le sorelle che vengono incarcerate all'interno di strutture violente come i centri di detenzione, CPR e altre forme di luoghi di confinamento, che si porta questo supporto sia fuori e dentro, perché la violenza di frontiera non finisce una volta che chi la abbatte, la sconfina e quindi la distrugge, cioè appunto la supera, perché poi la violenza di frontiera, la violenza razzista continua in queste forme di confinamento che sono tutte su base anche estremamente razziale. Non lo so, io penso che il transfemminismo abolizionista ci dia una chiave per leggere queste forme di oppressione in una maniera interconnessa. Quello che veramente sto arrivando alla fine, però anche a volte nei testi, cioè, si insiste proprio, perché a volte la critica è anche tipo l'abolizionismo è un'utopia. Secondo me quando si esce da questa logica, ma si capisce che anche le pratiche quotidiane fanno sì che l'abolizionismo esista e sia già presente, ci aiuta magari a non vederlo e a non confinarlo all'interno di un dibattito puramente teorico, perché se non si tratta di pura teoria. Anche per fare un esempio finale che secondo me è importante, secondo me la Palestina, questo è l'esempio lampante di come regime di frontiera, sistema carcerario, regime coloniale veramente operino insieme con questa violenza immonda e che proprio non possano essere slegate. Penso che assumendo questa postura ci allarmiamo, anche perché ci rendiamo conto che la Palestina non è, cioè adesso non è un'emergenza e né tantomeno un'eccezione, perché intanto ci sono anche altri luoghi nel mondo in cui queste cose succedono, perché queste cose succedono, questo livello di deumanizzazione succede anche a casa nostra. E non dobbiamo aspettare di essere toccate in quale maniera per renderci conto che queste sono strutture che operano qui oggi e in tutti i sistemi statali. Che avere questa postura significa veramente opporsi ad ogni tipo di regime, che sia appunto carcerario, di apartheid, razzista, di confinamento. E secondo me il nostro problema è quando veramente abbiamo cominciato a normalizzare che alcune vite possono morire. Nel momento in cui noi normalizziamo che una vita può morire per queste tipologie di violenza, secondo me dobbiamo cominciare ad attivarci in altra maniera.
Grazie a tutte, io sono Diana e faccio parte dello spazio Maldusa. Insieme a Claudia ho contribuito al numero con questo articoletto che abbiamo intitolato Un muro è solo un muro. Grazie Rassa per queste domande, questo intervento che secondo me è fondamentale per quando parliamo di solidarietà. Quello che è successo col Global Sumud Flotilla per me dice tantissimo di tantissimi processi di solidarietà che in realtà si portano avanti in Europa da tantissimi anni, non è una cosa nuova. Ovviamente quando le persone del Global Sumud Flotilla erano in mare, io ero incollata al telefono e, cioè, controllavo continuamente quello che stava succedendo. quando sono cominciati a uscire gli slogan: se toccano uno di noi, toccano tutti, se toccano tutti gli occhi sulla Global Sud Mood, scendiamo in piazza, blocchiamo tutto. Io mi sono arrabbiata tantissimo perché le notti in cui stavamo incollate a vedere cosa succedeva alle varie navi della Global Sud Mood. Una di quelle notti, ricordo perfettamente, che si era in attesa, si scende in piazza, non si scende in piazza, blocchiamo tutto, no. E una di quelle notti, 71 persone palestinesi sono state uccise in un bombardamento e non so perché nessuno è passato per la testa di bloccare tutto comunque. Quindi per me è stato proprio l'emblema dei limiti, ma anche, non solo dei limiti, della problematicità profonda, del razzismo, di questo tipo di solidarietà. 500.000 persone che sono scese in piazza per difendere il Global Sud Mood Flotilla, a me hanno dato un'emozione infinita, però mi hanno anche fatto capire il razzismo intrinseco in tutte le nostre pratiche politiche, perché se fosse morto uno della Global Sud Mood Flotilla, saremmo scesi in piazza per mesi. Perché se muore un palestinese rimaniamo a casa? Perché se muore un palestinese o 1.000, ma non importa i numeri, perché dobbiamo avere i numeri per scendere in piazza? Perché non possiamo scendere in piazza per un regime di apartheid che, morti o non morti, crea violenza ogni giorno? Quindi quello di cui stiamo parlando, secondo me, è anche molto delicato, perché come vai a criticare un movimento che finalmente si sta creando, che finalmente sta portando un sentimento quasi rivoluzionario nelle nostre città e dire no, guardate ragazzi, siete tutti razzisti, cioè è brutto, no? Però c'è questo tema e magari finita questa ondata è necessario approfondire, riflettere, capire come continuare. Per me la Global Sud Mood Flotilla è stata un movimento in un continuo con la solidarietà del Search and Rescue, di cui Maldusa fa parte, all'interno della quale Maldusa è nata, ma quello che è successo, queste dinamiche di solidarietà razzializzante, diciamo, del Global Sud Mood non sono molto diverse da quelle del mondo della ricerca e soccorso. Io ho trovato molti parallelismi e ricordo già nel 2016, 17, 18, 19, quando è cominciato il processo di criminalizzazione alla solidarietà, che anche là tutti gli occhi su Carola Rackete, tutti gli occhi su Juventa, tutti gli occhi su questi salvatori di vite innocenti e tutti questi eroi bianchi che dicevano: ma noi siamo qua a salvare vite, noi siamo innocenti, noi non meritiamo la criminalizzazione, noi non siamo trafficanti. Ed ecco che immediatamente venivano create delle gerarchie di innocenza, delle gerarchie di meritevolezza, delle gerarchie di vita. Per cui la Carola Rackete era innocente, eroe, era in mare per salvare le vite, però nel fare questo, inevitabilmente, nel momento in cui crei una categoria di innocenza, anche non volendo, anche non esplicitando, crei una controparte di colpevolezza. Quindi, vabbè, cioè, la storia di il buono e il cattivo, cioè, sono cose che impariamo da quando siamo nati, no? Questi binari di colpevolezza e innocenza, chi è che vanno a colpire? I veri trafficanti, gli scafisti. Quindi Carola Rackete, innocente, va poi a portare avanti un discorso per cui la maggior parte dei ragazzi che frequentano questo spazio sono i veri cattivi delle frontiere. Se Carola Rackete non merita la criminalizzazione, però c'è tutta una fascia della popolazione che invece è colpevole e la merita. E perché non riusciamo a scardinare invece alla base il fatto che nessuna persona che attraversa le frontiere o che aiuta altre persone a farla in modo solidale, in modo resistente per soldi, chi se ne frega, non deve essere incarcerata, non deve essere criminalizzata per questo. E forse questo è il modo per abbattere queste frontiere, mettendoci tutte e tutti sullo stesso livello. E quindi secondo me, cioè, queste categorie e queste gerarchie, perché poi sono le gerarchie anche che creano i confini, che creano le carceri, nel mobilitare queste narrative di innocenza continuano a costruire muri, perché queste categorie binarie alla fine sono muri che incarcerano, che confinano e che influenzano anche appunto l'immaginario e i linguaggi che utilizziamo. E forse uno dei lavori che è stato fatto anche in questi anni qua dentro, ma anche nei movimenti, questo concediamocelo, è stato quello di cercare di ribaltare che cosa intendiamo per solidarietà. E quindi vediamo, allora, forse le persone che si aiutano ad attraversare le frontiere, frontiere violente, frontiere che vogliamo abbattere, non sono trafficanti cattivi, ma forse anche loro mettono in pratica delle pratiche di solidarietà, forse anche quella è solidarietà, ma forse anche se magari prendono soldi, forse anche quella è una forma di resistenza alle frontiere. Attraverso il nostro sguardo bianco, razzializzante, europeo, c'è molto difficile difendere quelle pratiche, c'è molto difficile chiamarla resistenza, però forse è quella che veramente poi mette in crisi il sistema di frontiera, il sistema carcere, eccetera. Quindi forse l'obiettivo non è tanto difendere l'innocenza, l'obiettivo della solidarietà non è tanto difendere o supportare l'innocenza, ma forse andare a vedere qual è la pericolosità politica di certe pratiche, andare a supportare quella pericolosità, nonostante questo ovviamente non sia un discorso che fa firmare le petizioni di Amnesty International o che porta persone in piazza, però chiedersi com'è che possiamo diventare pericolose insieme, com'è che possiamo creare dei dispositivi collettivi che mettono in crisi i regimi che ci opprimono, ma di farlo in modo pericoloso, non in modo umanitario, di portare avanti questa solidarietà in modo distruttivo, se vogliamo, ma allo stesso tempo anche prendendoci cura l'uno dell'altro, praticando solidarietà quotidiana nelle piccole cose, prendendoci cura l'una dell'altra, creando spazi di amore e di condivisione, quindi un amore, una cura pericolosa, se vogliamo.
Ciao a tutte e a tutti, io sono Chiara, sono una geografa e tanto grazie, è stata una discussione bellissima. E, allora, intanto dico una cosa sul numero, va detto che è un numero molto bello, nel modo in cui utilizza il confine come un po' un epicentro intorno al quale radunare luoghi e geografie molto diverse, e però nel leggerlo, l'ho letto purtroppo molto velocemente, e forse però questa velocità di lettura mi ha consentito di attraversare in maniera veramente incalzante luoghi molto distanti che però raccontano di pratiche, di processi che in qualche modo si richiamano l'un l'altro, la Palestina, il carcere, il Mediterraneo, le città degli Stati Uniti, ma come ci ricordavano giustamente anche le nostre città, insomma. Tutti questi spazi sono costantemente marcati da pratiche di confinamento e non tutti i corpi fanno esperienza di queste pratiche nello stesso modo. Alcuni corpi questi confini neanche li guardano, neanche li sentono, altri invece ne sperimentano tutta la violenza, e quindi davvero un numero secondo me molto, molto intenso che veramente vi consiglio. Invece vado alla parte delirante del mio intervento. Sono due sollecitazioni. Una può sembrare una provocazione, forse in parte lo è, però mi prepara un po' il terreno per la seconda. Leggendo questo numero, il confine è una roba piuttosto orribile, l'avete sentito anche negli scorsi di chi mi ha preceduta, un dispositivo capace di deumanizzare, di annientare la vita, un dispositivo di morte, un dispositivo di pensiero dicotomico. E allora, in maniera forse un po' provocatoria, ma forse anche no, forse come esercizio proprio di immaginazione, mi sono chiesta, ci sono delle situazioni invece in cui il confine diventa un dispositivo positivo, cioè un dispositivo di tutela, un dispositivo di protezione, un dispositivo anche in qualche modo uno strumento di resistenza all'oppressione, di resistenza alla violenza. Allora ho cominciato a cercare, cioè a farmi una controgeografia del confine. Ho pensato ad alcuni spazi anche, ancora una volta, scusatemi, molto distanti gli uni dagli altri, ma per esempio mi veniva in mente il Village, a un certo punto il Village per i movimenti LGBTQ, con tutto il dibattito che si è tirato dietro, c'è cioè la necessità di confinarsi, di costruire uno spazio sicuro. Mi è venuta in mente una cosa che non c'entra assolutamente nulla, però sono reduce da una discussione ieri che mi ha molto appassionata, sull'abitare qui alla Calza, e lo dico perché siamo in questo spazio, mi sembra sensato. i confini che forse prima o poi qualcuno si deciderà di tracciare intorno a quartieri che sono particolarmente minacciati dalla touristification, insomma dallo sfruttamento turistico dell'abitare, dei paesaggi commerciali. Anche quelli sono dei confini di tutela. In molte città si è deciso di segnarli questi confini, e in fondo mi sembra che anche quelli possano in qualche modo raccontarci qualcosa di questo. E poi sono andata alla scala più intima, quella di cui i geografi si sono accorti tardi, anzi si sono accorte le geografe a dirla tutta, quindi la scala del corpo. Anche lì oggi siamo estroversi in qualche modo, siamo tutti qua, ci stiamo confrontando su questo terreno anche doloroso. Però tutti noi, io credo, almeno questa è la mia esperienza, a un certo punto sentiamo il momento di anche noi confinarci. Una vita completamente esposta, continuamente esposta, sarebbe probabilmente una vita ingestibile, impossibile. Ogni tanto abbiamo bisogno anche noi di trovarci gli spazi di cura, anche solitari a volte. E quindi questa è la prima provocazione che vi consegno. Se veramente il confine lo dobbiamo buttare al mare, o se forse possiamo costruire un'immaginazione di confine, di spazio, che tutto sommato aiuta anche le nostre pratiche di lotta, di solidarietà. La seconda, che forse è un modo anche un po', ci ho pensato adesso, per rendere meno fastidioso, ho riflettuto sugli spazi, quelli che io ho attraversato, qui tutte e tutti, ne abbiamo attraversati tanti altri, molti più di me, probabilmente gli spazi appunto di lotta, di cura, di solidarietà, gli spazi dell'attivismo, se vogliamo utilizzare così un'etichetta un po' brutale, qui in città, e mi sono chiesto quali sono le geografie di questi spazi, perché nella mia esperienza sono spazi fortemente riferiti, cioè dotati di confini molto netti, e tutte le volte che c'è un confine c'è anche un centro, ci sono dei centri e dei margini, sono spazi organizzati, articolati secondo gerarchie interne, oltre che quella dinamica di dentro fuori, noi, voi, esclusione, inclusione interna. E a volte anche attraversare questi spazi, in alcuni casi nella mia esperienza, è stato anche doloroso, cioè è stato questi processi di confinamento di queste geografie molto particolari, che sono quelle della solidarietà, dell'attivismo, a volte forse anche su queste bisogna stare un po' scomodi. Quindi queste sono le due, in qualche modo, le due riflessioni con cui ci piacerebbe, cioè mi piacerebbe, perché loro le hanno schivate, mi piacerebbe aprire un po' la discussione, oltre a tutte le altre naturalmente che sono venute. Volevo chiudere reagendo a domande ancora più scomode che Rasta non aveva tirato fuori durante l'incontro, più prudentemente se tirate fuori adesso naturalmente, ma che secondo me sono centrali e in qualche modo forse reagiscono anche con quello che sto dicendo sull'antirazzismo. Una volta una persona a cui devo molto mi ha detto: l'antirazzismo non è una posizione, nessuno è antirazzista, così in maniera dura e pura. L'antirazzismo è un'andatura, se vogliamo. L'antirazzismo è un processo complicato, e siamo tutti razzisti, il nostro sguardo è profondamente razzializzato, il nostro modo di stare al mondo, di occupare lo spazio, è profondamente razzializzato. E quindi forse partire da qua, piuttosto che proclamare appunto una posizione di critica pura alla questione del razzismo, può essere un modo per fare qualche passo in avanti anche in questo senso. Quindi grazie, e lascio la parola, anzi lascio il microfonino, che è bellissimo da tenere in mano, quindi vi consiglio di intervenire.
Riprendo un attimo la tua provocazione su quanto un confine ci può supportare, ci può aiutare. In realtà, mentre ne stavi parlando, cioè, mi hai riattivato dei ragionamenti, e ho ragionato sulla questione della temporalità, che è la prima cosa che mi è venuta in mente quando parlavi anche: scelgo un confine interno, magari di cura, o magari un collettivo separatista flinta, che quindi sceglie di avere un confine in quel momento specifico, ma sempre con una prospettiva esterna. Secondo me una differenza che si può fare dai confini che viviamo, che siano quelli coloniali, che siano le carceri, che siano quelli nazionali, è che non nascono con la finalità di essere temporanei, ma con la finalità di essere costanti e ramificati. Invece credo che in un separatismo o in un momento di cura personale, e quindi un confine posto in maniera diversa, anche in un attivismo, oggettivamente penso e spero in maniera utopica che un giorno non ci sia bisogno di fare attivismo, perché facendolo siamo arrivati comunque a una società in cui tutti riescono a coesistere e a che vivere. Quindi anche magari i limiti interni in certi spazi non nascono proprio dal fatto che si dimentica che anche un processo attivo dovrebbe essere temporaneo per essere reale e per essere sostenibile. Quindi per me si dovrebbe fare un ragionamento sul tempo e sullo spazio.
Io mi chiamo Gianni, vabbè, vengo da Bari. Noi siamo stati invitati, io e Lucilla, perché tra ottobre e novembre scorso siamo stati in Cisgiordania e abbiamo conosciuto già da 2 anni e mezzo fa una realtà palestinese radicata un po' ovunque, soprattutto in Cisgiordania, ma anche con delle relazioni dirette in Palestina, che supporta realtà e cooperative agricole, cooperative non nel senso nostro del termine, ma cooperative nel senso che si coopera. Lì non c'è il diritto ben definito che dà vita alle cooperative come le intendiamo noi, loro utilizzano questo termine. Dopo 2 anni, all'interno del percorso del genocidio, dell'ecocidio che c'è stato, abbiamo intrapreso e costruito una relazione che ha portato alla diffusione qui in Italia di 2 appelli scritti da loro. Abbiamo raccolto dei fondi, abbiamo scambiato saperi, conoscenze da un punto di vista soprattutto agroecologico e di supporto all'agricoltura, perché noi portiamo avanti delle pratiche tra e con persone migranti a Bari, ma anche qui Contadinazioni è un'esperienza alla quale siamo legate. Siamo stati lì, riassumendo il più possibile, abbiamo pensato con Lucilla, piuttosto che parlare noi di quello che abbiamo visto, di far raccontare con voci, immagini e musiche, attraverso un documentario autoprodotto, la loro quotidiana resistenza. Quindi abbiamo quasi terminato questo documentario e facciamo parlare appunto attraverso la camera che avevamo. Loro, ovviamente, stiamo traducendo e così via, ancora work in progress. Allora, noi siamo stati invitati come solidari a questa associazione, che è composta da persone migranti, con le quali noi abbiamo ormai da un bel po' di tempo intrapreso un percorso che tiene insieme la solidarietà sotto diversi punti di vista. Volevo fare solo 2 riflessioni rispetto a quello che ho ascoltato, cosa ho imparato io personalmente, stando insieme alle persone che sono costrette a migrare, soprattutto persone africane che arrivano qui, il fatto che immediatamente nel momento in cui c'è bisogno di un permesso di soggiorno, di una residenza, cambia completamente la vita delle persone. Questo è tutto ovviamente strettamente connesso a quello che si diceva prima. E la solidarietà nasce nel momento in cui si prova a supportare percorsi che po e lotte che portino al soddisfacimento di quei bisogni. Parlo di bisogni perché, appunto, non tutto è strettamente connesso all'idea di diritto. Per persone che magari non provengono da quella che è l'idea del diritto internazionale dei diritti, però questi diritti esistono e quindi sono, come dire, sono in contraddizione quotidiana tra di loro, nel senso che nel momento in cui esistono dei diritti definiti, codificati, iniziano anche dei percorsi di marginalizzazione. È una cosa che si è imparato è che nel momento in cui si tende attraverso quello che si conquista con le lotte e quello che si conquista per soddisfare determinati bisogni e lo si inizia a codificare, a istituzionalizzare e quindi a statualizzare in maniera forte, nascono questi percorsi di emarginazione. E invece le persone che noi abbiamo conosciuto attraverso percorsi che hanno portato anche a vincere delle lotte, delle vertenze a Bari, all'apertura di spazi abbandonati che a scopo abitativo riconosciuti anche sia attraverso occupazioni, sia attraverso le vertenze attraverso i quali le istituzioni, il Comune di Bari ha riconosciuto e aperto delle strutture pubbliche a scopo abitativo che oggi vengono autogestite da persone migranti. Porta nel momento in cui c'è una lotta a una massima apertura, ma nel momento in cui poi passa molto tempo anche quelle persone a trovare in quegli spazi una comunità, quindi anche a tendere appunto a proteggersi in quella comunità. E ad esempio Villa Rotta, Bari, ed è una dialettica ed è una tensione quotidiana di come provare a tenere insieme le persone che hanno vinto 10 anni fa quella vertenza, con il fatto che ci sono tante altre persone migranti che arrivano, con le quali si hanno delle relazioni, e quindi pensare che quella struttura scopo abitativo autogestita, che ha una relazione con il comune di Bari, però sia aperta a persone che si appoggiano, che però non possono avere la residenza, perché c'è un registro. E quali sono le regole di cui ci si dota per far sì che le persone che magari decidono di andare via da quella struttura e poi ne arrivino altre, quali sono le regole interne attraverso le quali poi si dice ok, alcune persone che abitano lì o si sono appoggiate lì per 1 o 2 mesi, non riconosciute dal comune di Bari, ma riconosciute in maniera tacita, perché si sa che quella struttura abitativa è aperta e solidale. E queste sono tutte esperienze che, stando dentro, si vivono e ci si dota di determinate regole. E nel momento in cui ci si dota di quelle regole all'interno di quella struttura, da un lato si sperimentano nuove forme di autoregolamentazione, ma nel momento in cui ci si dà delle regole, nascono dei confinamenti. E questo avviene anche in una struttura come sono degli spazi che si sono conquistati. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Nello stesso tempo finisco anche io con una provocazione rispetto alla solidarietà nei confronti dei popoli oppressi. Allora, nel momento in cui c'è la domanda perché alcune vite possono morire, ad esempio oggi noi come leggiamo le resistenze dei popoli oppressi con tutte le loro contraddizioni, nel momento in cui continuiamo a dare la solidarietà alla resistenza palestinese, nel momento in cui come diamo invece la solidarietà alla resistenza del popolo ucraino che ha subito un'invasione, un'oppressione, che subiscono morte ogni giorno. Quindi l'approccio contro i colonialismi, lì e non l'imperialismo. Gli imperialismi lo facciamo da un punto di vista di convenienza, di campo, o lo facciamo stando con tutte le persone che vengono confinate, a prescindere da ovunque si trovino? E quindi la solidarietà a qualsiasi popolo oppresso, da qualsiasi regime, da qualsiasi confine, da qualsiasi gerarchia, dall'alto verso il basso, l'approccio che può supportarci a stare dalla parte di chi subisce oppressioni. Quindi la provocazione rispetto alla resistenza del popolo e della popolazione ucraina è perché o si sta con tutti i popoli che subiscono ingiustizie o non si sta.
Affermazione di Assata Shakur. Affermazione. Credo nel vivere, credo nello spettro di giorni beta e persone gamma, credo nel sole, nei mulini a vento e nelle cascate, nei tricicli e nelle sedie a dondolo. Credo che i semi crescano in germogli e i germogli crescano in alberi. Credo nella magia delle mani e nella saggezza degli occhi. Credo nella pioggia e nelle lacrime e nel sangue dell'infinito. Credo nella vita e ho visto la parata della morte marciare attraverso il torso della terra, scalpendo corpi di fango sul suo cammino. Ho visto la distruzione della luce del giorno e vermi assetati di sangue a cui si pregava e si salutava. Ho visto i gentili diventare ciechi e i ciechi diventare vincoli in una facile lezione. Ho camminato su vetro tagliato, ho mangiato corvo e pane di errore e respirato il fetore dell'indifferenza. Sono stata rinchiusa dai senza legge, ammanettata dagli odiatori e imbavagliata dagli abiti. E, se so qualcosa, è che un muro è solo un muro e niente di più può essere abbattuto. Credo nel vivere, credo nella nascita, credo nel sudore dell'amore e nel fuoco della verità, e credo che una nave perduta, guidata da marinai stanchi e malati di mare, possa ancora essere guidata a casa.